Buongiorno, buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica, Radio Popolare, sono le 11 e un minuto. Succede che nel pieno dello scontro bellico di questi ultimi giorni tra Iran e Israele, quantomeno da venerdì scorso, l'inizio dei bombardamenti dell'aviazione israeliana sull'Iran, ci sia qualcuno di molto influente a livello globale che pensa pubblicamente a ciò che potrebbe accadere dopo. Due giorni fa la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha detto la sua. In un articolo pubblicato sul Financial Times, scritto per quella comunità di interessi che influenza i destini dell'economia e della finanza, Christine Lagarde sostiene che è arrivato il momento dell'euro globale, il momento di far crescere il peso dell'euro rispetto al dollaro americano come moneta di riserva internazionale, una cosa che vedremo poi tra un momento molto importante. Scrive Christine Lagarde nel suo articolo sul Financial Times: i mercati aperti e le regole multilaterali sono a pezzi, perfino il ruolo dominante del dollaro americano. In un altro passaggio Lagarde aggiunge: questo cambiamento in atto offre opportunità all'Europa di prendere il controllo del proprio destino e all'euro di guadagnare una importanza globale. I numeri che vengono citati in questo articolo da Christine Lagarde, il più importante è il seguente: l'euro è la seconda moneta più usata a livello mondiale come riserva valutaria, circa il 20% di tutte le riserve globali è espresso in euro, racconta Lagarde, mentre il 58% è espresso in dollari. La differenza quindi oggi è molto evidente e corposa. Buongiorno e benvenuto a Massimo Amato. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei e alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Massimo Amato è economista, storico dell'economia, insegna all'Università Bocconi storia economica e storia del pensiero economico, è esperto di storia delle istituzioni finanziarie e monetarie. Abbiamo quindi l'interlocutore giusto a cui chiedere preliminarmente almeno un paio di domande, due brevi definizioni. Che cosa vuol dire moneta di riserva valutaria?
Vuol dire una moneta che è accettata dalle principali banche centrali come riserva a difesa della loro moneta, sostanzialmente. E quindi come elemento di stabilizzazione, diciamo, dei bilanci delle banche centrali e in generale dei mercati finanziari.
Quindi più riserve ci sono e più capacità, possibilità di difendere la propria moneta una banca centrale ha, giusto?
Sì, sì, c'è una domanda crescente di quelli che vengono chiamati safe asset, perché quando si parla di moneta si parla anche del debito che questa moneta rappresenta. I safe asset sono titoli del debito pubblico, essenzialmente il debito pubblico, considerati stabili in prospettiva per il loro valore, che quindi vengono usati come stabilizzatori dei portafogli, non solo poi delle banche centrali, ma anche degli operatori finanziari. Quindi sono degli elementi di stabilizzazione dei mercati finanziari in generale.
Quindi che cosa determina la scelta di una moneta anziché un'altra? È il fatto di riconoscere a questa moneta una capacità di stabilizzare il quadro, diciamo così.
Sì, e per fare questo bisogna che il debito che questa moneta, da cui questa moneta è generata, perché questa è la situazione, cioè le banche centrali hanno all'attivo debito pubblico e al passivo la moneta, questo dipende evidentemente dalla sostenibilità dei debiti in questione. In questo momento, nonostante una potenziale crisi del dollaro, è il debito americano essere considerato un debito sicuro, cioè l'investitore che non sa cosa fare e che non vuole tenere moneta ma vuole comunque avere un rendimento compra titoli del debito americano.
Che cosa significa che la presidente della Banca Centrale Europea, Lagarde, dica queste cose, cioè di voler vedere l'euro più forte del dollaro in qualche modo come moneta di riserva globale in questo contesto, cioè nel contesto di altissima tensione internazionale, con una guerra in corso tra Israele ed Iran e con gli sviluppi che sono attesi, diciamo così, per le prossime ore, del tutto incerti per la stragrande maggioranza dei soggetti su questo pianeta. Che cosa significa il fatto che appunto la Presidente della BCE lanci questa idea nel pieno di una guerra, mettiamola così?
Beh, allora c'è l'elemento congiunturale, insomma congiunturale, importante della grave incertezza che le guerre comportano, evidentemente, perché nessuno ne conosce gli esiti e possono, come dire, sono cose che possono sfuggire di mano anche e soprattutto a chi le ha scatenate. Il tema non congiunturale è invece un tendenziale indebolimento del dollaro come valuta di riserva. I dati che lei citava, cioè il dollaro al 58% e l'euro al 20%, devono essere comparati con quello che succedeva 10 anni fa. Allora, 10 anni fa il dollaro era al 70%, quindi ha perso comunque peso come valuta di riserva, senza che peraltro l'euro ne abbia potuto approfittare, nel senso che c'è stato un momento per l'euro molto favorevole, ma che si è dissolto con la crisi dei debiti sovrani, non a caso. Quindi è dal 2012 che in realtà l'euro perde posizioni a favore di altre valute che vengono considerate come valute di riserva. Quindi, diciamo, quello di Lagarde mi sembra più un auspicio, l'auspicio di cogliere un'opportunità piuttosto che la constatazione del fatto che c'è una forza già effettiva dell'euro.
Il fatto che lo dica adesso, il fatto che lei metta, diciamo così, come sua priorità quella di vedere una inversione dei rapporti di forza tra il dollaro e l'euro come appunto valuta di riserva, che cosa significa? Si fa portatrice anche di interessi diffusi nel mondo delle istituzioni finanziarie, nel mondo della finanza in generale a livello globale, cioè oggi in quel mondo si sta pensando ovviamente al dopo, al cosa dovrà succedere dopo, una volta che saranno finiti questi conflitti in giro per il mondo e soprattutto concentrati in Medio Oriente.
Anche perché questi conflitti, potranno probabilmente aggravare la perdita relativa di potenza del dollaro. Il tema della de-dollarizzazione dell'economia mondiale è il tema che viene affrontato. Io di solito dico che questa de-dollarizzazione non è un evento che capiterà domani, ma neanche un evento che capiterà fra 100 anni. Capiterà, diciamo, quando capiterà, a seconda anche delle scelte più o meno provvide o improvvide che gli Stati Uniti faranno. È ovvio che in questo momento la presidenza Trump sta dando una forte spallata alla credibilità del dollaro, su questo non c'è alcun dubbio. Hanno crescenti problemi a piazzare il loro debito, faccio un esempio, non solo fra diciamo gli avversari, i BRICS, tanto per intenderci, ma anche con gli alleati. I più grandi venditori in questi ultimi tempi di debito americano, coloro che si sono liberati dei loro in parte del loro stock di debito americano sono i giapponesi, le più grandi vendite sono state fatte nell'arco, diciamo, nel campo degli alleati degli Stati Uniti. Quindi c'è un indebolimento e quindi un'occasione da cogliere.
Allora, c'è un'altra questione, professor Amato, che è quella che riguarda il debito comune europeo. Ora, questa proposta Lagarde la fa in un momento in cui nessuno scommetterebbe sulla tenuta dell'Europa così come l'abbiamo vista negli ultimi decenni, cioè l'Europa in crisi al proprio interno, nelle relazioni con l'alleato storico, cioè a dire con gli Stati Uniti, perché mai oggi qualcuno dovrebbe scommettere più di quanto non ha fatto in passato sull'euro? Eppure si dice che questa scommessa comunque dovrebbe essere corredata da una decisione importantissima che gli europei dovrebbero prendere, cioè decidere una volta per tutte che c'è un debito che è possibile condividere tra i 20 e passa membri della moneta unica in questo caso, ma comunque il tema della condivisione del debito pubblico, perché è una questione dirimente, professor Amato?
Allora, Lagarde, appunto, sempre cogliendo l'occasione e lanciando una prospettiva, parla proprio di resilienza economica che si dovrebbe, cito più o meno, diciamo, riassumendo, che deve passare per il rafforzamento dei mercati di capitali europei, quindi che devono diventare più profondi e più liquidi, come dice lei, ma soprattutto, dice lei, assicurando una stabile offerta di safe asset, appunto, di debiti considerati buoni, diciamo buoni e stabili. Questa cosa si scontra ovviamente con il problema originario dell'euro, perché con l'euro noi abbiamo messo assieme la politica monetaria, che è unica, ma abbiamo lasciato le politiche fiscali agli stati. Questo tema gli economisti lo chiamano frammentazione. Noi abbiamo una zona euro con un rapporto debito-PIL molto basso, con una stabilità potenziale molto forte, ma con debiti esposti ad attacchi speculativi, in particolare i debiti, diciamo, sicuramente italiano, ma anche spagnolo, ma a questo punto oserei dire anche francese. No? Quindi c'è una crescente esposizione ad attacchi speculativi di questi debiti. Quindi questi debiti non sono considerati sicuri. Quindi a fronte di un indebitamento complessivo dell'UE dell'ordine di 20 mila miliardi, che non sono pochi rispetto ai 36 mila miliardi dell'indebitamento degli Stati Uniti, pochi di questi debiti sono considerati AAA, quindi sono considerati sicuri. Il problema è come arrivare all'emissione di un debito comune, i famosi eurobond. Questa è la linea di Draghi, per certi versi, questa è la linea di Panetta, ma mi sembrano più che altro in questo momento, diciamo, delle richieste di andare in una certa direzione piuttosto che delle ricette per andarci, come chiamano così. Tutti vorrebbero il debito comune, pochi dicono come si può fare.
Da questo punto di vista vedevo stamattina un'intervista anche del governatore della Banca di Francia, credo alla Stampa, e in quella intervista il governatore francese diceva: siamo favorevoli allo sviluppo degli eurobond. Storicamente chi non li ha mai voluti, questi bond comuni tra i paesi dell'Europa, era il governo tedesco. Ora il governo tedesco è guidato da un cancelliere, Merz, tra i più conservatori, diciamo così, degli ultimi decenni, e da questo punto di vista chissà di che cosa si farà poi il promotore, se sosterrà in maniera convinta gli eurobond. Qualche segnale l'ha dato, bisogna capire quanto sarà convinto nel mantenerlo poi nel tempo. Cosa ne pensa lei?
Allora, ma io penso che evidentemente la posizione tedesca è stata una posizione che ha approfittato della debolezza degli altri per rafforzare la propria, non c'è alcun dubbio. Cioè, in questo momento il safe asset europeo si chiama Bund, è il debito tedesco. Questo consente a Merz di poter annunciare dei programmi di riarmo giganteschi, perché ha gli spazi fiscali e ha la credibilità finanziaria per poterlo fare. Io credo che la questione però diventi veramente come costruire l'eurobond, perché non c'è ovviamente la possibilità di pensare che le emissioni della Commissione possano aumentare in maniera sostanziosa. Certo, è successo con Next Generation EU, ma Next Generation EU è stato considerato una operazione una tantum, che ha dato origine certo a 750 miliardi di debito comune, ma che dovranno essere ripagati, che quindi non saranno rifinanziati e che quindi vengono valutati meno positivamente in questo momento, si figuri, del debito tedesco, perché appunto gli operatori vogliono un debito che rimanga, non che venga pagato, ma che rimanga in circolazione come debito sicuro. Quindi la soluzione è pensare a un'agenzia europea che emetta eurobond finanziando con il ricavato di queste emissioni gli stati nazionali, ivi compresa la Germania. Questo si può fare. Francesco Saraceno recentemente in un articolo su Domani questa cosa l'ha rilanciata, ha rilanciato di fatto quello che è un mio progetto, che è, parlo 5 anni, di una agenzia del debito europeo che emetta appunto eurobond e con il ricavato faccia prestiti perpetui agli stati nazionali. Cosa vuol dire prestiti perpetui? Vuol dire che gli stati nazionali saranno liberati dalla incombenza di dover rinnovare il loro debito sui mercati, esponendosi al rischio dello spread. Siccome questa agenzia sarebbe molto più solida dell'insieme, dei singoli componenti dell'Unione Europea, potrebbe trasformare l'intero debito europeo in un debito sicuro, cioè in un debito AAA. A questo punto sì che il gioco geopolitico si potrebbe fare, perché quello a cui pensa Lagarde, a cui penso anche Draghi, tutto sommato, e Panetta, è un eurobond talmente stabile, talmente sicuro da stabilizzare il mercato finanziario europeo, no? E poi un'arma di negoziazione con quello che si sta sempre più chiarendo come un ex alleato, cioè con gli Stati Uniti. L'Europa potrebbe, un'Europa dotata di un safe asset forte potrebbe dire agli Stati Uniti: vengo in tuo soccorso, e quindi rafforziamo le posizioni occidentali rispetto ad altre economie emergenti, oppure anche però giocarsela come elemento di alternativa per coloro che in questo momento stanno cominciando a smettere di fidarsi del dollaro. Quindi sarebbe una, come dire, un rafforzamento geostrategico molto importante.
E che questo accade poi in un contesto... No, dicevo che questo accade in un contesto in cui l'Europa si trova in tutt'altro, in tutt'altra condizione, non certo quella di forza, ma in una condizione di debolezza durissima e profonda. Eppure,
ma certamente,
da quello che lei ci sta raccontando, il senso di quella iniziativa di Christine Lagarde è proprio quella di dare un messaggio nel momento della massima debolezza, dare una prospettiva di forza che probabilmente soddisfa una parte degli interessi che sono in campo, ma comunque indicare una strada. Professore, io la devo salutare perché il tempo a nostra disposizione è finito, la ringrazio, mi sa che dovremmo ritornare assolutamente a ricontattarla e a risentirla, perché questo per il momento è il sasso lanciato nello stagno da Lagarde, vedremo poi se ci sarà qualcuno e a che livello che lo raccoglierà. Grazie ancora e buona giornata.
Buona giornata a voi, arrivederci.
Massimo Amato, storico dell'economia, insegna all'Università Bocconi qui a Milano. Eccoci qui, siamo ritornati, è pubblica 11:18 minuti Radio Popolare. Buongiorno e benvenuta Lucia Taglioli.
Buongiorno a voi.
Economista del Politecnico di Milano, collaboratrice con l'Istituto di Studi di Politica Internazionale, con l'ISPI. Professoressa Taglioli, io la prima domanda che ho da farle ed è quella che tra l'altro ho già posto anche a Massimo Amato prima nella prima parte della trasmissione, è perché nel pieno di una crisi profondissima del sistema internazionale, di una crisi di sistema potremmo dire anche delle istituzioni europee, no? Si parla da anni di quel cambio degli strumenti di votazione, passare dall'unanimità ai voti a maggioranza. Allora, perché in questo contesto così complicato e difficilissimo anche per l'Europa, Lagarde pensa e scrive pubblicamente che vorrebbe un euro più forte, cioè ricercato dalla maggior parte dei paesi da tenere come riserva sicura per il proprio futuro? Perché questo succede?
Perché quello che stiamo vedendo è un indebolimento del dollaro legato a una perdita di fiducia nell'economia americana. L'economia americana continua ad essere un'economia forte ovviamente, ma non ha lo status che aveva solo qualche tempo fa. L'euro è nato anche per proporsi come moneta internazionale in alternativa al dollaro, e nel momento in cui il dollaro si sta indebolendo e la fiducia nell'economia americana sta scendendo, questo potrebbe essere un momento per rinforzare il suo ruolo.
Che cosa vuol dire cambiare quasi con una rivoluzione copernicana l'ordine dei fattori che ha guidato grosso modo il sistema finanziario internazionale negli ultimi 50 anni, dall'inizio degli anni 70, la fine della possibilità di convertire il dollaro in oro che c'era fino ad allora, fino a quel 1971, e domani, almeno nelle intenzioni di Lagarde, avremo un sistema fondato sull'euro come moneta principale di riserva. Questo che cosa significa, questa appunto rivoluzione copernicana, perché di questo si tratterebbe?
Ovviamente, essendo un cambiamento molto molto radicale, molto grande, non è qualche cosa che si può attuare in tempi brevi. Al momento le riserve in euro dei vari paesi al di fuori dell'eurozona sono ancora piccole rispetto alle riserve in dollari, quindi è qualcosa che richiede tempi e problemi abbastanza complessi. Però questo significherebbe ovviamente godere di uno status importante, avere più transazioni finanziarie, avere più possibilità di accesso al credito e ai prestiti, avere più possibilità di scambi internazionali, quindi le implicazioni di avere una valuta che è una valuta di riserva, come abbiamo visto è successo per gli Stati Uniti, generalmente per l'economia sono molto positive.
Professoressa, io non ho trovato e non ho visto reazioni particolari da parte americana alle parole della presidente della BCE Lagarde, ma se dovessimo immaginare una reazione in sua assenza per il momento, che tipo di risposta potrebbero dare da Washington a Lagarde?
Ovviamente questo cambio di ruolo tra dollaro e euro non farebbe piacere Stati Uniti, e quindi gli Stati Uniti dovrebbero in qualche misura reagire rinforzando, diciamo, l'apprezzamento, lo status del dollaro, riportarlo a quello che era un po' di tempo fa. Però lo status di una moneta dipende molto dalle politiche economiche continuamente oscillanti, parole contro il governatore della banca centrale, cose di questo genere. Gli Stati Uniti, se vogliono mantenere il ruolo per loro, dovrebbero correggere dal punto di vista proprio della gestione della politica economica e non renderla così arbitraria come sembra sia adesso, sulla base dei capricci di Trump.
Proviamo un'ultima domanda, professoressa Taglioli, perché la linea è un po', fa un po' le bizze, ma lei ovviamente non può muoversi, si trova in treno e quindi dalla sua postazione lì deve restare. Una questione, prima di salutarla, le voglio chiedere, lei è anche un'osservatrice della politica internazionale, e allora proprio in queste ore potremmo dire si può ricordare un anniversario, un mezzo anno quasi passato, perché sono passati ormai 5 mesi dal giuramento di Trump il 20 gennaio scorso. Da allora la politica internazionale è un po' come se avesse accelerato un po' tutti i suoi processi, in alcuni casi drammaticamente. La strage di civili palestinesi a Gaza ha assunto sempre di più, come abbiamo raccontato più volte, i connotati di un delitto genocidiario, i civili palestinesi affamati, poi l'Ucraina invasa che ha visto crescere il rischio di soccombere sotto le forze armate russe, il Medio Oriente in generale che si è infilato in una spirale di violenza bellica, chiamiamola pure così, ma la caduta del regime siriano, l'esercito israeliano che ha liquidato gli Hezbollah in Libano, una serie di cose sono accadute, di fatti, di eventi sono accaduti e sembrano aver avuto il carattere della accelerazione di tempi, di processi che in qualche modo forse erano già previsti. Chi rappresenta Donald Trump in questo quadro di un mondo accelerato? La domanda è apparentemente ingenua, forse lo è anche, professoressa Taglioli, ma mi interessa molto la sua risposta.
Io non credo che ci sia un'unica risposta, è molto difficile capirlo. Esiste sicuramente un gruppo di persone che vorrebbero ritornare a uno status quo con una posizione degli Stati Uniti di 20, 30 o 40 anni fa. Il mondo è cambiato, questo è impossibile. Cercare di tornare indietro con queste accelerazioni un'illusione, è globalizzato, la centralità degli Stati Uniti non è più la stessa, e questo però non viene accettato da alcune parti dell'establishment americano.
Professoressa Taglioli, siamo riusciti, almeno così mi auguro, ad afferrare il senso delle sue parole. Alcune di queste sono state oscurate dal segnale, che purtroppo non è il massimo, ma io la ringrazio in ogni caso per la disponibilità che ci ha dato anche questa mattina e le auguro ovviamente buon viaggio. A presto.
Grazie a voi, mi spiace del brutto collegamento.
Lo sapevamo che eravamo a rischio.
Grazie.
Lucia Taglioli è economista, insegna al Politecnico di Milano e, come dicevamo, è anche collaboratrice dell'ISPI. Sono le 11:25 minuti, noi andiamo a chiudere praticamente adesso la trasmissione di oggi di Pubblica. Siamo partiti prendendo in considerazione alcune parole della presidente della BCE, Christine Lagarde, l'altro ieri in un articolo sul Financial Times, articolo che era ad accesso libero fino a ieri, ma se lo si andava a cercare questa mattina c'era un paywall che ne ostacolava l'accesso libero, appunto. La sostanza era una presidente della Banca Centrale Europea che si augurava e che indicava una strada per il prossimo futuro, cioè far diventare l'euro la moneta di riferimento del sistema finanziario internazionale in termini di scelta dell'euro come moneta di riserva valutaria. Ci spiegava Massimo Amato, l'economista della Bocconi, e cioè di valuta che viene riconosciuta capace di garantire un futuro alle valute nazionali e quindi in qualche modo di assicurare una stabilità per il futuro dei paesi che l'adottano. Aspettiamo ancora qualche ora, anche qualche giorno, per una reazione ufficiale da parte dell'amministrazione americana, non credo da parte della Federal Reserve, che abbia altre questioni in queste ore di cui occuparsi, ma comunque da parte dell'amministrazione americana a queste parole di Christine Lagarde. Vedremo quale sarà il tono e soprattutto il merito e il contenuto di quelle eventuali affermazioni. La linea adesso tra poco passa a Ira Rubini per CALT. Noi ci risentiamo lunedì alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao.